Bufala in tavola di Nicoletta Carbone.
Buona domenica, passate a casa ad aspettare.
Aspettavate me?
Bravissimi, puntata ricca oggi e un menù di tante portate, come si conviene a un pranzo della domenica, e tanti ospiti. Due sono già con me: il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buona domenica, buongiorno, benvenuto.
Buona domenica a tutti.
Da quando abbiamo festeggiato Natale insieme siamo un po' intimi.
Ma molto di più, anche perché abbiamo festeggiato anche Capodanno.
E allora ci siamo allargati. E in linea, perché sta arrivando e si fermerà giusto al tempo di uno spuntino, il professor Lorenzo Morelli, ordinario di microbiologia all'Università Cattolica di Piacenza. Buongiorno professore.
Buongiorno e buona domenica.
Bisogna prenderlo quando c'è, e allora io non ho perso l'occasione, professore, perché oggi è una puntata particolarmente ricca. Vorrei dare un po' un'idea di quello che stiamo cucinando per voi. Molto buono. Inizieremo a parlare di calorie. Allora, sono rimaste sulle etichette dei prodotti, ma sempre più medici, specialisti in scienze dell'alimentazione dicono non contano più. Lasciamole lì un attimo, andremo a capire che cosa ce ne facciamo delle calorie, come dobbiamo utilizzare questo valore, se e come.
Ma diciamo che non è che non contano più, contano in modo relativo. Io credo, quando ero piccolino, ero giovincello, e già alcuni spunti nascevano perché tu vedevi persone tipo che mangiavano quantità di cibo esorbitante ed erano asciutte, magre, toniche, altre che mangiavano cibi limitati e ridotti,
un pisello, ed erano
tondi. E quindi da lì sono nate tutta una serie di dati scientifici.
E allora, se volete conoscerli, restate con noi, perché partiremo proprio dalle calorie per raccontare tanto, fino ad arrivare all'infiammazione, per capire anche come nel corso della vita noi anche cambiamo e se la nostra dieta deve cambiare. E insieme al professor Morelli, a proposito di cambiamenti, professore, lei è il papà dei probiotici e io le affiderei questo piatto. Batteri, compagni sempre ma diversi, ma per tutta la vita.
Eh sì, per tutta la vita, e oltretutto, quanto diceva il collega sul discorso del mangiare e non mangiare, poi mi stuzzica perché ci sono anche altre notizie proprio su, diciamo, l'utilizzazione delle calorie presenti nel cibo da parte dei batteri. Ma partiamo, andiamo con ordine. Quando nasciamo non abbiamo batteri nel nostro intestino, ma nel momento della nascita la mamma ci regala una parte dei propri batteri. Questo è vero soprattutto se il parto è naturale. Ecco, i neonati con parto cesareo hanno qualche problema in più, perché in realtà ingeriscono principalmente i batteri dell'ambiente. Passano 2 o 3 giorni e si stabilisce un microbiota. Una volta si diceva microflora, adesso diciamo microbiota, siamo più raffinati.
Sì, si cambia, vede, anche le parole nel corso
tutto,
della vita
sì,
cambiano.
Sì. La moda, la moda.
È un po' una moda. E questi batteri che abbiamo nell'intestino, che principalmente appartengono a un gruppo con un nomaccio latino che si chiama Bifidobacterium, ma non perché sono falsi e bifidi, ma perché in realtà sono dei bastoncini con delle protuberanze come dei ramoscelli. Bene, questi bifidobatteri ci assicurano che il neonato si ammalerà meno, sarà meno preda dei patogeni, svilupperà un buon sistema immunitario, perché parlano questi batteri con le cellule del sistema immunitario, che nell'intestino sono tantissime. E qui vado nel campo non mio, non essendo medico, ma hanno sicuramente una qualche influenza positiva sul ridurre la predisposizione alle allergie.
E qua serve piatto d'argento. Ecco, perché qua io faccio la regina, loro vedi servono i
grazie
pianti,
dell'assist.
Cucinano. Dottor Speciani.
Assolutamente sì, ma devo dire che la base è la stessa, perché poi studiamo tutti elementi biologici e il principio della vita prende le piante, gli uomini, i batteri. Però mi faceva ridere questa cosa del papà dei batteri, pensavo ai bastoncellini che lo chiamavano papi, e veniva da ridere come idea.
Adesso vi farò ridere, in questo momento sulla mia scrivania perché sono alla scrivania, pur essendo domenica, ho un bellissimo peluche a forma di batterio dello yogurt che mi hanno regalato i giovani del laboratorio.
E avranno detto, vedi, ci assomiglia anche
un po',
soprattutto quando boccia gli esami. Allora, noi praticamente la mamma ci dà tutto questo in dotazione, le mamme ci proteggono sempre, tutto quello che ci dà la mamma è buono e ci aiuta a crescere sani e forti, questa è un po' la sostanza.
Questa è di parte, eh?
Sì, è vero, ma sono in minoranza, quindi.
Una cosa la dico, Nicoletta, ed è che non solo l'assist sull'allergia che mi ha fatto il collega, ma è stato francamente, oggi sappiamo che alcuni tipi di batteri presenti nell'intestino controllano specificamente la reattività allergologica, ma ce n'è una ancora più bella, visto che parliamo di calorie, ed è legata al fatto che il particolare tipo di equilibrio modifica il metabolismo, quindi è quello che aiuta a rendere una caloria non più uguale ad una caloria, ma una caloria a seconda del fatto che la mangi tu con un certo microbiota oppure qualcun altro con un microbiota diverso.
Naturalmente tutte queste notizie noi le tradurremo in pratica, perché alla tavola della bufala in tavola non si fa solo teoria, ma si danno consigli concreti. Professore, voleva intervenire prima di fare una piccola pausa per andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade?
Ma qui ci stiamo servendo dei palloni da gol uno con l'altro, perché mentre i probiotici che sono attualmente in commercio non sono ancora in linea con questo discorso di far assorbire più o meno le calorie, cioè quello che si è scoperto è che quello che noi misuriamo sul tavolo del laboratorio come calorie non è poi quello che succede nel nostro intestino come estrazione delle calorie dal cibo. Ci sono dei batteri che ne fanno estrarre di più, dei batteri che ne fanno estrarre di meno, però al momento i dati sono molto buoni, ma siamo a livello di ricerca.
Allora ci fermiamo e poi cerchiamo di capire, e il professor Morelli naturalmente ci aiuterà a farlo, quanto i batteri cambiano nel corso della vita e il fatto che siano importanti, amici del nostro benessere, questo l'abbiamo metabolizzato. A tra poco.
La bufala in tavola.
Mangiamo tutti insieme alla bufala in tavola, accomodatevi insieme a me, il dottor Attilio Speciani, in linea il professor Lorenzo Morelli, e stiamo parlando di batteri che sono nostri amici, la mamma ce li dà in dotazione per quando nasciamo, per così aiutarci a crescere forte e sane, ma nel corso della vita, come succede con le amicizie, i batteri cambiano. Professor Morelli.
E i batteri subiscono del nostro intestino, che ospitiamo numerosissimi, subiscono delle rivoluzioni. Rivoluzione numero uno, dopo la nascita, lo svezzamento. Noi abbiamo dei dati molto belli che basta inserire il famoso biscotto che viene sciolto nel biberon, no? Quindi poca roba di amido, in 24 ore la composizione dei batteri cambia. Compaiono altri batteri, scompaiono alcuni batteri. C'è proprio una rivoluzione. Basta qualche milligrammo di amido. Ci vorranno 2 anni fino al completamento, quindi dallo svezzamento fino al completamento del secondo anno, più o meno, di 24 mesi, per acquisire il microbiota, cioè la composizione dei batteri dell'intestino, che poi ci accompagnerà lungo tutta l'età adulta. Ognuno di noi ha una sua impronta digitale di batteri, cioè ognuno di noi contiene una certa proporzione dei vari batteri, tutti noi conteniamo lattobacilli, bifidobatteri, eccetera, ma la proporzione, diciamo, il fingerprint, l'impronta digitale, è diverso, tant'è vero che è usato in alcuni casi anche in medicina forense per identificare gli individui.
Proprio, quindi, proprio un'impronta digitale nell'intestino.
Poi però ci hanno messo, Lorenzo, poi ci hanno messo gli antibiotici a fare un po' di problemi.
Sì. Allora, il problema è che poi noi siamo abbastanza bravi a farci del male e quando prendiamo antibiotici, cose di questo genere, diciamo che diamo molto fastidio ai nostri batteri, creiamo dei vuoti. Questo è una delle basi.
È come mettessimo un po' di diserbante.
A volte un po' troppo, va bene.
Sì. Allora, e poi ci sono i conservanti alimentari, ad esempio i conservanti che sono gli alimenti, gli antibatterici e gli alimenti, non è che finiscono la loro azione antibatterica quando li mettiamo in bocca.
Vabbè, però questo è un invito, Lorenzo, alla qualità alimentare, mangiare bene. Noi siamo qui, è domenica più che stimolare il mangiare bene.
Assolutamente, infatti una delle cose che noi facciamo microbiologi, diciamo degli alimenti, è quello di tentare di scoraggiare le aziende ad aumentare sempre di più la shelf life, no? Cioè il tempo di conservazione.
Quindi
vero.
Questo, professore, tradotto in consiglio per i nostri amici della tavola, della bufala in tavola, significa?
Comprate ad esempio gli alimenti che siano il più lontano possibile dal giorno di scadenza e consumateli velocemente. È inutile riempirsi frigorifero, casa, eccetera, di roba e poi mangiarla o scaduta. Questo non vuol dire che ci siano dei rischi, ma la qualità è diversa e i trattamenti che sono stati dati possono essere anche più o meno intensi. La roba fresca di stagione va sempre meglio.
Ecco, il nostro microbiota ama la varietà,
la freschezza,
insomma, è raffinato, ha dei gusti raffinati. Noi dobbiamo continuare a coltivarlo bene con un altro consiglio del professor Morelli.
Ma allora, io dei batteri, quando comincio un corso con i miei studenti, tanto per chiarire le idee, dico: guardate, sono piccoli, non sono stupidi, no? E quindi, questo tanto per essere molto chiari, anche perché hanno qualche milione di anni di evoluzione alle spalle. Poi però succede un'altra cosa, finita l'età adulta, e siamo più o meno alla mia età, io ne ho 64,
sì.
Comincia a cambiare il tessuto intestinale. I recettori, le cellule che intrappolano i batteri, che li fanno rimanere lì, cambia il microbiota e bisogna andare incontro, bisogna supplementare, bisogna cercare di aiutare il microbiota, perché negli anziani, soprattutto nei grandi anziani, diciamo post 80, possono esserci dei problemi. Ci sono degli studi italiani, tra l'altro, molto buoni, sui centenari, che dimostrano che i centenari sono riusciti a mantenersi un microbiota da giovani adulti. E questo è importante.
Eh sì, la longevità, e quindi dipende anche dalla salute e dal benessere del nostro microbiota, di quella sorta di impronta digitale che ci rende unici. Quindi, professor Morelli, quando noi utilizziamo i probiotici per riequilibrare una situazione che per diverse ragioni, un'influenza, l'uso di antibiotici, lo stress, si è alterata, noi dovremo, a seconda dell'età, usare un probiotico differente.
Diciamo che i probiotici a base di lattobacilli, o principalmente a base di lattobacilli, vanno bene per i giovani adulti. Quando diventiamo un po' più anziani, bifidobatteri, cioè gli stessi ceppi, gli stessi batteri che ci hanno accompagnato nelle prime fasi della vita, diventano un po' scarsini e quindi sarebbe bene reintegrarli. È una specie di cerchio. Andiamo a riprendere i batteri dei primi mesi della nostra vita.
Professore, quindi noi adesso non chiederemo più l'età, ma parlando di probiotico diremo: ma tu cosa usi? Lattobacillo bifido? Che raffinatezza!
È un po' perfida,
che raffinatezza, professore! Adesso la sfrutterò. La ringrazio, le abbraccio. Mi piacerebbe avere la foto di quel peluche che le hanno dato i suoi... allievi.
Farò una fotografia e la manderò via social.
Bene, che così la mettiamo alla bufala in tavola. Grazie, professore.
Grazie a voi.
Buona giornata.
E su sei sempre il più, e giù sei un uomo in più, e su sei sempre tu, e giù non ci sei più.
Si balla anche un po' alla bufala in tavola, non ci potete vedere, ma insomma potremmo anche accennare qualche passo di danza. Adesso poi lei usa latto o bifido, perché devo orientarmi.
Tutte e due per mantenermi nella...
Allora, io vorrei parlare di queste calorie, perché non capisco più nulla. Perché per tanto tempo noi ci avete detto calorico, poco calorico, troppo calorico, eccetera, e ci si orientava. Adesso le etichette riportano finalmente le calorie per 100 grammi o per la porzione, non vi piacciono più, non bastano più, non è quello che conta. Allora, Su.
Non è solo quello che conta, non è solo quello che conta. Guarda, io credo una delle cose più interessanti che è comparsa un anno e mezzo fa è un lavoro israeliano pubblicato su Cell, che è una delle riviste più importanti a livello mondiale.
Sì, che cioè non dice, è il giornalino che fa l'amico.
Esatto. Mm. Anche se, devo
anche
dire,
se però.
Noi abbiamo, io sono qui da tanti anni e so che quello che l'amico ha iniziato a dire tanti anni fa poi è diventato concretezza.
Ecco.
E quindi...
Va
quindi,
bene, un po' maga.
Un po' maga. Per cui su Cell è stato pubblicato questo lavoro in cui questi studiosi hanno preso 48.000 pasti dicendo sono distribuiti caloricamente, sono così, e quindi io do 48.000 pasti a 48.000 persone e vedo cosa succede dal punto di vista del metabolismo. Calorie uguali e dovrebbe succedere la stessa cosa. 48.000 risposte diverse. E quindi questo pone...
Ma questo, secondo lei, dottor Speciani, è un po', riprende il discorso che ci faceva il professor Morelli, cioè il nostro microbiota è diverso, è unico, il mio è diverso dal suo, per cui io reagisco in modo differente a quello che assumo e rispetto
Fantastico.
A lei.
Vede che potrebbe scrivere anche sul giornalino.
Vede,
delle cose
vede, allora faccio il giornalino. No, anche perché abbiamo preparato questo menu, ma abbiamo cercato di collegare i piatti.
Assolutamente.
Dai batteri, non a caso siamo passati alle calorie.
Esatto, e ci sono tre motivazioni. E che sono? Uno, il modo in cui noi costruiamo il piatto stesso.
Sì.
Per cui, questo l'ha detto l'Harvard Medical School, quindi se noi bilanciamo carboidrati, proteine, frutta e verdura in un certo modo, questo cambia il modo in cui noi usiamo quelle calorie. Quindi se noi abbiamo tutti solo carboidrati, abbiamo un certo tipo di problema. Se abbiamo tutte solo proteine, un altro tipo di problema. Se bilanciamo bene, quindi varietà e equilibrio, se vogliamo lanciare un messaggio
sì.
anche per questa nostra bella domenica insieme, questo è importante. Il secondo è che hanno visto che la stessa cosa dipende dall'infiammazione collegata col cibo. Se c'è un livello di infiammazione più elevato, cambia il modo in cui l'organismo metabolizza e quindi usa le calorie. E il terzo, che è la dominanza del microbiota, uso le parole di Morelli, che vuol dire,
sì.
a seconda del tipo di batteri che c'hai nella pancia,
sì.
Cambia il modo in cui metabolizzi gli alimenti. A quel punto hanno fatto uno studio dei tre elementi: batteri, infiammazione e composizione del piatto. Hanno preso 10.000 persone, gli hanno dato da mangiare delle calorie determinate ed è venuta una risposta assolutamente prevedibile, cioè quello che avveniva era corretto. Quindi dobbiamo iniziare a pensare non solo in termini di calorie, la scienza è un po' tarda a volte, però poi alla fine arriva a capire, e abbiamo capito che almeno questi tre elementi, infiammazione, microbiota e composizione del piatto, sono fondamentali.
Allora, adesso noi ci fermiamo perché dobbiamo fare una pausa, ma... il dottor Speciani resta con me, resta con noi, e chiederemo consigli pratici per combinare questi tre elementi, perché naturalmente noi che cosa vogliamo fare? Stare a tavola bene, felici, allegri, mangiare le cose che ci piacciono, ma naturalmente vogliamo prendere tutto il buono di quello che portiamo a tavola, magari aggiungendo, modificando qualcosa, perché ormai l'abbiamo capito, dobbiamo anche con piacere tenere da conto la nostra, il nostro microbiota, quello che un tempo chiamavamo la flora batterica, tutti quegli ospiti felici e contenti che vivono nel nostro intestino, diciamola così.
Esatto, così e rispettare il gusto e il piacere che se è domenica ce la gestiamo.
Certo, ma sempre noi siamo goderecci sempre. Ci fermiamo e riprendiamo subito dopo, restate con noi, anzi chiamate qualcuno, mi raccomando, perché consigli per una tavola felice, serena, salutare, cosa possiamo dire di più? Restate, scoprirete.
È in forma.
È in forma.
La bufala in tavola.
Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole.
Se volete scrivermi tre parole, che cosa... tre aggettivi oppure tre parole per così raccontarmi il vostro rapporto con la bufala in tavola, scrivetemele e io le leggerò con grande piacere, anche delle indicazioni, tre suggerimenti per la bufala in tavola, tre temi di cui vorreste che ci occupassimo, ma tre parole ce le ha date il dottor Speciani, mettendo insieme
infiammazione, da un lato, prima parola, seconda batteri, di cui abbiamo appena finito di parlare con Lorenzo, e soprattutto rapporto carboidrati e proteine nel piatto. Quindi tre parole sintetiche che dicono come il piatto è fatto, come ci sono i batteri che mettiamo dentro il nostro corpo e se questo genera o meno dell'infiammazione. Importantissimo per capire come poi una caloria viene davvero utilizzata nel nostro corpo.
E quindi concretamente, dottor Speciani, noi dobbiamo combinare queste tre parole perché il risultato, se la combinazione è corretta, è stiamo bene.
Facciamolo subito dando due spunti per i nostri ascoltatori della domenica. Mm. E la cosa fondamentale, direi, partiamo proprio con delle immagini. Prima professor Morelli ha detto che i cibi freschi sono più utili e questo nell'immagine di un piatto che dobbiamo costruire anche oggi è proprio di utilizzare delle sostanze fresche masticandole. Ma qual è l'importanza? Noi abbiamo non solo il fatto che a seconda del tipo di cibo che entra dentro di noi i batteri cambiano un po' e quindi crescono certi tipi piuttosto che altri, ma abbiamo anche il fatto che ad esempio utilizzando delle sostanze tipo verdura e frutta cruda, che è un invito, io uso sempre crudo vivo e colorato prima di mangiare qualcosa.
No, quindi... ma bisogna provarlo. Se lo provate per una settimana di fila, ad ogni pasto, pranzo e cena, anche a colazione io adesso sgranocchio qualcosa, un pezzo di mela prima di... basta una settimana, io lo so che non basterebbe secondo le vostre ricerche eccetera, io ho provato su di me, basta una settimana per cambiare qualche cosa, sentite che qualche cosa è mutato.
Diciamolo, perché ecco. È esattamente la seconda parola. Sì, perché? Perché utilizziamo degli enzimi che sono dentro alle sostanze fresche. Che
gli enzimi, una parola difficile, sono...
Gli enzimi sono quelli che aiutano a digerire e quindi a modificare quello che mangiamo in modo che sia assorbibile.
Quindi sono piccoli e lavorano, piccoli non si vedono ma...
E poi... Questa cosa porta operativamente anche ad un miglioramento, essendo sostanze fresche e tra l'altro con i loro giusti batteri, no? Perché su tutte le cose che noi mangiamo abbiamo la presenza di batteri che entrano, fanno parte dell'ambiente che ci circonda e quindi determinano poi successivamente il modo in cui noi dentro abbiamo i nostri batteri che operano. Fanno
certo.
Loro. Come diceva bellissima che ha detto, sono piccoli ma non stupidi, infatti agiscono.
Adesso lo dirò anche di medico, guarda che sono piccola ma non sono stupida. Quindi fresco, vivo, crudo, colorato. Eccetera.
E poi l'altra parte è quella di bilanciare correttamente carboidrati e proteine. Significa che se avete davanti un piattone di pasta asciutta, dovreste immaginare di dividerlo invece in tre, prendere un po' meno pasta asciutta, bilanciare con delle proteine a fianco, che possono essere proteine carne, pesce, uova o proteine vegetali della soia o d'altro, e poi frutta e verdura. Cioè dividete il piatto in tre parti, come ci insegna fondamentalmente anche la Harvard Medical School. A quel punto questa Y rovesciata, io preferisco dire fate l'amore e non fate la guerra, che è l'immagine tipica
di
piace di più, e questa distinzione, questa correlazione tra quantità di carboidrati e quantità di proteine e quantità di frutta e verdura all'interno del singolo piatto ha un'azione metabolica potente. Se vogliamo restare in forma, questo è quello che dobbiamo fare, perché ogni volta che noi sbilanciamo da una parte o dall'altra creiamo dei problemi possibili di salute.
Carboidrati, proteine.
Esatto.
Ecco, e mi viene in mente, lei l'avrà sicuramente letto, il rapporto Eurispes 2018 che... evidenzia un calo del numero dei vegani, crescono un po' i vegetariani, calano un po' i vegani, è un po' un su e giù come sempre, ma le ragioni sono tante, il rapporto ha anche analizzato le cause che hanno spinto, i motivi che hanno spinto le persone a diventare vegane o vegetariane, ma io quello che vorrei chiederle, dottor Speciani, noi non siamo giudicanti, ciascuno si alimenta in base a criteri diversi. Allora, quando noi passiamo da una dieta onnivora a una dieta vegetariana o a una dieta vegana, la raccomandazione è quella di farlo con una certa gradualità e soprattutto rispettando alcune regole, alcune raccomandazioni per evitare carenze. Mi chiedevo se la persona che ha per un paio d'anni magari ha seguito una dieta vegana e decide di abbandonarla, se deve seguire particolari attenzioni oppure se dall'oggi al domani si può ritornare a mangiare un po' in modo vario ed equilibrato.
Dunque, io credo, questa mi piace
anche
tantissimo.
Anche se non è un giudizio su equilibrato, non è un giudizio sul vegano, però insomma inserire le proteine animali,
guarda,
ad esempio,
io
o i prodotti di derivazione animale.
Io ho un mio motto che è che misurare è meglio che supporre, e mi fa molto piacere che tra l'altro so perfettamente, Nicoletta, che ha portato lei qui per primo a parlare, Walter Longo ad esempio, sì, che è un sostenitore di una ipotesi vegana complessivamente, o quasi vegana, sì, e che in realtà...
Flextariana, lui mangia il pesce.
Sì, lui, diciamo che c'è un aspetto che è tra il vegetariano e il vegano, sì, come tipo di impostazione, però questo dato che lui cita e che io cito da anni, che tutti citiamo, che è che servono per la salute dell'essere umano almeno 0,90 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Significa arrotondiamo a uno, come, allora, io peso 90 kg, ho bisogno di 90 grammi di proteine al giorno. Nicoletta, non diciamo quanto pesa perché è asciutta.
Sono un po' asciuttina, ma non sono proprio da buttare via.
No, assolutamente, come chi mai potrebbe
pensarlo.
Guardi
che io sono una falsa magra.
Se non ci credo troppo, comunque... Per cui diciamo che una persona che pesa...
Carmelo
50...
se la ride, ma adesso non... Domani...
Facciamo un esempio, ecco, a caso. Uno che pesa 60 kg deve mangiare circa 60 grammi di proteine al giorno. Cosa succede? Che il vegetariano, se varia le fonti di assunzione proteica, in realtà le mangia quasi sempre. Il vegano molto difficilmente, fa molta più fatica. Quindi c'è una carenza proteica complessiva che arriva, che non è compensata dal fatto che uno mangi solo proteine vegetali, perché a volte si crea questo squilibrio. Quando uno dice che mangia solo le proteine dei legumi, in realtà significa che c'è un eccesso di carboidrati relativo. Allora, questo che va guidato in un percorso a rovescio è un percorso che deve reintrodurre parzialmente fonti di proteine, prima solo vegetale, poi eventualmente anche animale, a seconda del parere o del giudizio di ciascuno, in modo tale da raggiungere questo livello, che è quello che tutti, indistintamente dai vegani ai onnivori, definiscono come indispensabile per la minima funzionalità dell'organismo. Quindi è un recupero che è utile, e però proprio nasce da questo tipo di logica, cioè che i piatti devono essere bilanciati correttamente, ma è quello che fanno poi i nostri cuochi bravi, cioè i nostri cuochi bravi fanno da mangiare.
Lei
bilanciando...
ha fame adesso.
Io adesso, beh, ora, cioè, ragazzi.
Perché ha già subito pensato al cuoco, ma ha aggiunto anche bravo. Anche perché le proteine, animali, vegetali, insomma, le fonti, le proteine aiutano non solamente, non solo costituiscono i muscoli, ma entrano un po' dappertutto.
Noi siamo fatti di proteine, gli enzimi, tutte le funzioni che ci sono di tipo proteico, sono proteine che si muovono. Abbiamo bisogno di una quantità minima che è fondamentale.
Posso chiederle una cosa? Allora, facciamo finta. Io mangio, non sono né vegetariano né vegano, ma insomma combino un po' sulle basi della mia dieta. Non consumo proteine a sufficienza. Come me ne accorgo senza fare gli esami? È difficile, oppure ci sono dei segnali? Non so, la stanchezza, il muscolo che va giù, i capelli che magari non sono più belli, le occhiaie.
Diciamo che due di questi che hai segnalato sono più legati all'infiammazione. Il concetto di crescita muscolare è uno degli elementi fondamentali. Quando uno ha il muscolo, come dire, che non riesce a crescere nonostante l'attività fisica, la prima domanda da porsi è se c'è un apporto adeguato di proteine nella propria alimentazione. Quindi il fatto, persone che dicono faccio palestra tutti i giorni ma non mi vengono i pettorali, è una domanda da porsi: ma quante proteine stai mangiando? Non bisogna iniziare a mangiarne quintalate, bisogna mangiare quelle giuste.
Adesso facciamo un esempio per una donna, perché insomma abbiamo dei pesi diversi, delle esigenze diverse. Facciamo una giornata tipo,
io faccio una giornata
mescolando un po' vegetali e animali.
Posso farla in doppio, cioè, sì, da un lato quella classica che è sbagliata e quella giusta. Allora, classicamente le persone mi dicono: sì, mangio un frutto al mattino, che già è una cosa buona, più tre fette biscottate e un po' di cereali insieme con un goccio di latte o di bevanda vegetale. A quel punto abbiamo, come quantità proteica, abbiamo circa 2-3 grammi di proteine, che sono pochette. Una persona più evoluta potrebbe dire: mangio un frutto, mi mangio un uovo sodo, che sono altri 6 grammi, mi mangio dei cereali di soia, che sono altri 7-8 grammi, e quindi riesco a raggiungere già 10-12 grammi di proteine nel corso della mattina.
Oppure, se non voglio mangiare l'uovo, che magari
mi mangio delle nocciole, delle mandorle, ma abbiamo i semi oleo, le noci.
Si ricordi che lei come...
Io sono conosciuto come dottor Noce.
Quindi non dimentichiamo.
Quindi se mangiamo una manciata di noci in più, già abbiamo fatto 22-23 grammi di proteine nella colazione del mattino, sana. Fantastico, ci siamo portati avanti. Pranzo, quelli che dicono mangio solo un'insalatona, in realtà hanno mangiato 3 grammi di proteine, 4 grammi di proteine. se l'insalatona è affiancata da ancora noci, mandorle, da un pezzo di pesce, da un pane di soia, da altri elementi che possono portare proteine, ecco che iniziamo a portarci verso i 15-20 grammi che sono giusti per una donna di circa 50-60 kg. E alla sera non c'è bisogno di strafogarsi, la componente di tipo proteico, che quelli che dicono io finalmente mi mangio una bistecca, un pezzo di pesce o del seitan o le gambe del tavolo, del tofu, quello che possa essere, ecco che, o del formaggio, ecco che a quel punto la persona che ho descritto come sbagliata in realtà sta mangiando spesso, e in Italia avviene così, solo delle proteine alla sera, invece va mangiata in tutti e tre i pasti per portarsi avanti. Ricordiamoci che ci sono prodotti integrali buoni, ottimi, che hanno dentro già una fonte di proteine sufficiente e buona.
E in combinando con queste piccole aggiunte, con queste piccole attenzioni, direi, che aggiungono anche varietà alla nostra dieta, cosa facciamo? Riduciamo l'infiammazione. Parola di moda è in questi ultimi anni, un po' come il microbiota, devo dire. Perché
il fatto che, come lei, Nicoletta, in realtà ha iniziato a parlare di cose furbissime molto prima che ne parlasse, io parlo di infiammazione da molti anni.
Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei.
Eccogliela qua, io gliela servo su un piatto d'argento.
Ma che meraviglia, fantastico, bellissimo.
Su un braciere. Parlando di infiammazione.
Ed è fondamentale, perché dove il cibo è la prima causa dell'infiammazione, il cibo è anche la prima modalità, il primo strumento con cui possiamo ridurla.
Ecco, infiammazione in cui noi possiamo così utilizzare una metafora per capire che cos'è l'infiammazione e quali danni può provocare. Sappiamo, ormai è considerato un po' il denominatore comune di molte di quelle che vengono dette le malattie del benessere, dall'obesità alla sindrome metabolica, al diabete, eccetera, ma mi faccia un esempio, è quando noi mettiamo del...
Allora, la cosa importante è che non c'è un cibo cattivo, perché le stesse sindrome infiammatorie ci sono in diverse parti del mondo legate a differenti cibi, quindi non è colpa né del glutine né del riso, ma è legato alla ripetizione sistematica di alcuni alimenti. Quindi il fatto che uno rimangi costantemente, ad esempio, sempre prodotti a base di glutine, o sempre prodotti a base di lievito, o sempre prodotti a base di latte, porta ad una situazione in cui l'organismo, come dire, recepisce un eccesso e inizia a lanciare segnali d'allarme. I segnali d'allarme sono segnali per l'organismo di preoccupazione, e quindi cosa fa? Intanto cambia il metabolismo e tende ad ingrassare, che
insomma
è la prima cosa.
È come
per
se cui... ci dicesse: mi dai sempre la solita minestra, aiuto, basta, non ne posso più.
Qual è la cosa fondamentale? Che questo non ne posso più si può misurare, e quando abbiamo una misura di questo livello di infiammazione sappiamo come agire per migliorare.
E noi sappiamo però che dobbiamo anche fermarci, e andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Poi, attenzione, c'è sempre il nostro appuntamento Senti come mangio, oggi dedicato al pesce di lago.
Buono.
E quindi tutti i laghè, come la mia collega Laura Vanossi, che lavora in redazione con me al programma, festeggeranno. Loro già lo apprezzano, ma l'idea è di farlo apprezzare a tutto il mondo. A tra poco.
Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate.
24 mattino, tutti i giorni alle 6.30 su Radio 24. La bufala in tavola.
Accendi il gusto, spegni l'infiammazione. Voilà, mi è venuta così.
Ma è fantastica, è fantastica.
Ho dimenticato dalla sedia, dall'emozione.
È emozionato, anch'io. Anche perché la fame sta stimolandoci, quindi.
Quindi, varietà, freschezza, cioè mangiamo tutto, poco di tutto, troppo di nulla.
Sì, e lasciamo degli spazi anche di magari di concreta controllo di alcuni alimenti, perché l'elemento cardinale che abbiamo detto prima determina poi lo sviluppo dell'infiammazione è mangiare sempre la stessa cosa. Quindi la varietà è uno degli elementi più fondamentali per aiutare questo tipo di logica. Tra l'altro abbiamo in natura delle cose che ci sostituiscono. Uno dice: non posso mangiare il pane per uno o due giorni alla settimana, ma mangia le patate bollite, usa a fianco degli altri elementi, le
patate
gallette,
bollite, attenzione con la buccia fredda e un po' il dentino,
meraviglia, fantastica,
perché così l'indice glicemico va giù. Ma quante ne diciamo?
Ma siamo...
E allora andiamo a Senti come mangio.
Senti come mangio.
Allora, oggi a Senti come mangio voglio parlare con voi del pesce di lago e ho invitato a farlo Marco Sacco, che è uno chef con 2 stelle Michelin del Piccolo Lago, che ha lanciato un movimento, ha fondato un movimento. Ciao Marco!
Ciao, buongiorno, ciao Nicoletta. Buongiorno.
Allora, tu hai fondato un movimento Gente di Lago. Intanto dovete invitare il mio amico Andrea Vitali.
Assolutamente.
L'avete invitato, fatelo, adesso magari ci sente, fatelo ambasciatore.
Perfetto.
D'accordo. Allora noi l'abbiamo già nominato, poi gli faremo avere l'investitura.
Bene.
Senti, raccontami del pesce di lago, di cui so che il dottor Speciani è ghiotto e che io non conosco. Ti devo confessare la mia ignoranza.
Ma guarda,
culinaria.
Sono passate le mode, sai, negli anni 70-80 lo trovavi, poi sono arrivati gli anni 90, gli anni 2000, dove avevamo un po' più di soldini in tasca e quindi si andava a cercare il gambero, la capastanta, capisci?
Mm.
E quindi si è lasciato un po' nel dimenticatoio e poi soprattutto l'ecosistema cambia, per cui i laghi sono così puliti oggi dove i pesci in effetti non ci sono più tanti come un tempo e per cui è rimasto un po' da parte. Ecco, però io appunto fondando questo movimento Gente di Lago ho voluto confrontarmi con i miei colleghi, ma soprattutto con gli scienziati, con gli ettiologi, con chi lo studia le acque interne, proprio per capire che cos'era il passato, che cos'è lo stato di fatto, perché quando metto un prodotto nel piatto devo assolutamente capire l'origine che ha e per capirne poi anche l'evoluzione e quindi il futuro, quello che può essere, tutelandolo ovviamente.
È una questione di cultura oltre che di coltura, mi dicevi tu prima di entrare così alla tavola della bufala in tavola.
Sì, sai, allora i pescatori erano tanti una volta, oggi sono molto di meno perché il prodotto è meno, però noi abbiamo la nostra intelligenza dell'uomo, aiuta la natura perché facciamo l'acquacultura, quindi con tutti i vari metodi e le tecniche che ci sono, perché le abbiamo imparate anche dal nord Europa, dove loro portano avanti questa politica da diversi anni, ecco che andiamo a ottenere un prodotto estremamente di qualità ma allevato. Ma allevato come? Allevato nelle vasche, quindi con un'acqua sorgiva, tanto per dare un esempio, vasche molto grandi, pochi pesci e quindi rispettando tutto l'ecosistema che un pesce potrebbe trovare e avere nel suo ambiente naturale. Mm. Ecco, questo è il passaggio che è stato fatto, che stiamo facendo e che le aziende ci sono e valorizzano. Quindi anche noi possiamo trovare quel pesce allevato non paltoso che ci ricordiamo. Insomma,
non paltoso.
Bellissima testa, ecco. Sì.
Dottor Speciani, il pesce di lago ha delle caratteristiche nutrizionali identiche a quello di mare?
Direi che è come dire se è un essere umano che vive in Marocco piuttosto che uno che vive in Norvegia, alla fine sono sempre esseri umani.
Sì,
hanno
quindi mi sta dicendo che le ho fatto una domanda
comune.
Sciocca.
Però
ma a parte...
è vero, perché ad esempio il fatto che l'acqua di lago sia mediamente più freddina di quella dei mari consente di avere dei grassini un pochettino differenti, quindi queste sono un po' le differenze che ci sono. È come se mangiassimo del pesce pescato in Norvegia fondamentalmente, quindi è un buon elemento di varietà, quindi ci porta ad avere lo stesso gusto, lo stesso piacere e soprattutto gli stessi effetti benefici, ce li ricordiamo perché gli omega 3 che sono presenti nel pesce, poi se lo sanno cucinare bene come Marco ovviamente abbiamo degli elementi ancora più positivi, e però abbiamo fondamentalmente la presenza del pesce. Devo dire che gli do un valore ecobiologico potente perché noi vediamo l'inquinamento del lago, lo vediamo, mentre quello del mare facciamo in fretta a dimenticarcelo.
Sì.
Se noi mangiamo pesce di lago e lo gustiamo e sappiamo che è un pesce che viene da acque pulite come oggi sono sicuramente molto di più che non negli anni 90, abbiamo delle positività e possiamo gestirle con gioia e con gusto.
Senti Marco, ma allora io sempre Laura Vanossi mi ha detto che dalle sue parti c'è il Misultin Zone.
Allora, il Misultin parte da un pesce che è il lagone, che è uno dei pesci più grassi che noi abbiamo nel lago. E quindi la tradizione vuole che è praticamente come l'acciuga delle acque interne, tra virgolette.
Dai!
La tradizione vuole che si pescano, in estate si pescano con le reti, poi si fa una sorta di salamoia, quindi uno a uno tra acqua e sale, e si lasciano tutta la notte, si schiaccia la pancia, si toglie il budellino, e poi si appendono come dei fazzoletti e si lasciano asciugare al sole. Dopodiché si mettono in questi catini, in questi mastelli con l'alloro, un peso sopra, ed ecco che lascia il suo olio naturale. E quindi quello poi diventa un modo di conservazione, perché il pesce pescato d'estate non si poteva mangiare d'inverno, e quindi la trasformazione faceva in modo che il prodotto si poteva trovare.
Certo, meno male.
E poi sulla griglia un po' di aceto, la polenta.
Meno male, questa tecnica ha permesso ai piemontesi proprio di fare la bagna cauda, se no, scusa, in Piemonte.
Assolutamente sì.
Vero? Ecco. Marco, ma a parte questo misultin, non so, uno pensa al pesce di lago, pensa alla trota, alla carpa, al luccio.
Sì.
E poi?
Cerca. Al cavedano, al varello, al persico, l'anguilla.
Senti Marco, un minuto per dare le indicazioni agli amici della Bufala in Tavola su come maneggiare o scegliere questo pesce di lago che con questo movimento che ci piace molto, Movimento Gente di Lago, proponiamo proprio per aggiungere gusto, sapore e varietà alla nostra dieta.
Allora io parlerei della regina del lago, la marmorata, quindi questa trota fantastica. La trota fa parte dei salmonidi, quindi ha questa molecola grappolo d'uva, e noi ci fa già ragionare, nel senso che dobbiamo mantenere una temperatura al di sotto dei 65 gradi.
Ma io come faccio a
ma
casa?
Guarda, te lo dico in due secondi. Prendi una casseruola, prendi il filetto e la scaldi bene. Metti un filo d'olio e uno spicchio di aglio in camicia. Metti il filetto della trota, quindi il trancio, non piccolino, è un bel trancetto con la parte della pelle. Lì ci butti dentro mezzo bicchiere d'acqua, fai bollire, metti il coperchio e spegni il fuoco. 5 minuti dopo è pronta, perché la temperatura scende, perché l'acqua evapora, e quel sughetto che ti rimane all'interno, con un pezzettino di burro o se vuoi un goccettino di olio di oliva, tu hai fatto anche la salsina. E stai tranquilla che se spegni il fuoco il punto di gradazione scende, quindi è quella tecnica che
vedi, Marco, rendere facili delle cose difficili. Questa la sa fare anche lei,
super
vero.
Marco ha descritto assolutamente il modo per conservare gli omega 3 del pesce, che è quello di non cuocerli sopra i 70 gradi, quindi la sbollentatura iniziale e poi lasciarlo scendere. Quindi stiamo mangiando un prodotto sano, cotto in maniera fantastica. Grazie.
Grazie di cuore, Marco.
Grazie, ragazzi.
Grazie a te. Allora, adesso facile, track, spengo e faccio altro, poi ritorno.
Andiamo a mangiare, sì,
andiamo.
O no? Allora.
A domani alle 6:15, però io sono di nuovo sveglia per voi e con voi, e poi a mezzogiorno, e poi video, eccetera, eccetera, eccetera. Buona domenica, Nico.